Il secondo delitto, tratto dal romanzo Delitto e Castigo di Dostoevskij, a un tratto sentì camminare nella stanza dove giaceva la vecchia. Si fermò, rimase immobile, come morto. Ma tutto era silenzio, dunque gli era solo sembrato. Ma all'improvviso udì nettamente un lieve grido, come se qualcuno avesse emesso un gemito soffocato per poi azzittirsi. Di nuovo silenzio di tomba, per un minuto o due. Lui restava accovacciato vicino al baule e attendeva, respirando appena. Poi d'un tratto balzò in piedi, afferrò la scura e uscì di corso dalla stanza da letto. In mezzo alla camera c'era Lizaveta con un grosso fagotto in mano. E tutta bianca come un cencio lavato. Come se non avesse la forza di gridare, guardava impietrita la sorella uccisa. Appena lo vide sbucare di corsa, si mise a tremare come una foglia di un tremito fitto fitto, mentre il volto le si contraeva convulsamente. Sollevò un braccio e fece per aprire la bocca, ma non gridò. Lentamente, a ritroso, cominciò ad allontanarsi da lui verso un angolo e intanto lo guardava fisso, ma non gridava, come se non avesse più fiato in corpo. Egli si slanciò su di lei con la scure. Le labbra le si storsero pietosamente come quelle dei bimbi molto piccoli quando hanno paura di qualcosa e fissano l'oggetto che li impaurisce sul punto di urlare. E quella povera Elisaveta era così semplice, sconvolta e terrorizzata a morte che non alzò nemmeno le mani per difendersi il volto, sebbene in quell'istante fosse quello il gesto ovvio e naturale, dato che la scure era proprio sul suo volto. Si limitò a sollevare appena appena la mano sinistra, che era libera, ma non sino alla faccia. La protese lentamente verso di lui, come per respingerlo. Il colpo, assestato di taglio, le finì proprio sul cranio, spaccando tutta la parte superiore della fronte, quasi fino al cocuzzolo. Lei stramazzò di colpo. Raskolnikov per poco non si smarrì completamente, afferrò il fagotto di lei, ma subito lo buttò via e corse in anticamera. Il terrore lo invadeva sempre di più, soprattutto dopo questo secondo assassinio del tutto imprevisto. Voleva fuggire da lì al più presto e se in quel momento fosse stato in grado di vedere le cose e di ragionare con più chiarezza, se appena fosse stato in grado di comprendere tutte le difficoltà della sua situazione, quanto essa fosse disperata, mostruosa e assurda e insieme quanti ostacoli e forse misfatti gli restavano ancora da superare e perpetrare prima di strapparsi da lì e arrivare fino a casa, molto probabilmente avrebbe piantato tutto e sarebbe andato subito a costituirsi, non tanto per paura delle conseguenze, ma semplicemente inorridito e disgustato di ciò che aveva fatto. Soprattutto il disgusto fermentava e cresceva in lui di minuto in minuto. Per niente al mondo ora si sarebbe avvicinato al baule e nemmeno sarebbe entrato nelle stanze. Ma una specie di distrazione, anzi di estrosità, cominciò a poco a dilagare in lui. A momenti era come se si astraesse da tutto, o per dir meglio, come se si scordasse dell'essenziale per attaccarsi alle minuzie. Dando un'occhiata alla cucina, scorse sulla panca un secchio, per metà pieno d'acqua, e si rese conto che doveva lavare le mani e la scure. Le mani erano insanguinate e appiccicose. Tuffò direttamente la lama della scure nell'acqua, poi afferrò un pezzetto di sapone che stava sul davanzale della finestra in un piattino inclinato e cominciò a lavarsi le mani nello stesso secchio. Quando ebbe finito, tirò su la scure. Lavò la lama e poi a lungo anche il legno del manico, laddove era insanguinato, cercando di togliere il sangue col sapone. Poi asciugò tutto con la biancheria che era stesa ad asciugare su una corda che attraversava la cucina e a lungo, meticolosamente, esaminò la scure accanto alla finestra. Non vi erano rimaste tracce, ma il manico era ancora umido. Rimise con attenzione la scure nel cappio sotto il soprabito. Quindi, per quanto lo consentiva la debole luce della cucina, esaminò il soprabito, i calzoni, gli stivali. Da fuori, a prima vista, non si vedeva nulla. Solo sugli stivali c'erano delle macchie. Inzuppò nell'acqua uno straccio e li strofinò. D'altronde era il primo a sapere che il suo esame non valeva granché, che poteva benissimo esserci qualcosa che lui non aveva notato e che sarebbe balzato subito agli occhi di un altro. Ristette indeciso in mezzo alla stanza. Un pensiero increscioso, oscuro, andava nascendo in lui. Il pensiero d'essere pazzo e di non potere a quel punto né ragionare né difendersi, e che forse ciò che bisognava fare non era affatto ciò che stava facendo. «Dio mio, bisogna fuggire, fuggire!» mormorò e si precipitò nell'anticamera. Nicoletta Curci, Frani.